ma invece oggi vi voglio parlare di emu. Emu, tipo, io non avevo ben chiaro cosa fossero gli emu, no? Allora sono andato a cercare e sono queste grosse galline, praticamente. Cioè sono delle galline molto grosse, con poco senso dell'umorismo e abbastanza aggressive, no?
Quindi oggi su Radio Blackout parliamo di galline.
Esatto. Parliamo di grossi pennuti australiani. Perché sono arrivato lì? Perché, come penso abbiate sentito, si fa un gran parlare di Australia in relazione ai terrificanti incendi che stanno squassando l'isola australe. Ma insomma, uno degli altri argomenti di cui si vocifera, insomma, dell'Australia è questa guerra che stanno facendo i cammelli, no? E io giusto l'altro giorno mi stavo confrontando con delle persone proprio che mi raccontavano un pochino le dinamiche di questa guerra ai cammelli, dove praticamente hanno questo problema di aver importato a caso dei cammelli, e ora i cammelli sono milioni, centinaia di migliaia.
Non sanno più dove metterli, insomma.
Non sanno più dove metterli. I cammelli poi, tra l'altro, con di base si bevono tutta l'acqua, inquinano le falde acquifere, tendono a entrare nella casa degli indigeni, degli aborigeni australiani, e fregargli il cibo. E inoltre con gli incendi stanno diventando anche discretamente aggressivi, perché giustamente, insomma, sono messi un pochino alle strette. E quindi ci sono un po' queste testimonianze terrificanti dell'Australia che con elicotteri e quant'altro sta attuando una battuta di caccia su larghissima scala, praticamente per contenere la popolazione o persino estirpare la popolazione dei cammelli dall'Australia. Ma parlando di questo, io ho scoperto che questa non è assolutamente la prima guerra che l'Australia combatte contro degli animali, e potrebbe non essere la prima che perde. Infatti, adesso vi ho già spoilerato, insomma, la fine di questa storia, però è molto divertente. E infatti andiamo a quasi un secolo fa, l'inizio degli anni 30, la fine degli anni 20, quindi l'Australia vincitrice della Seconda Guerra Mondiale, insomma, in un contesto però di grande difficoltà economica, si ritrova ad affrontare una crisi. Gli emu, al contrario dei cammelli, sono autoctoni dell'Australia, sono soliti migrare nelle zone costiere verso l'entroterra per riprodursi, insomma, scopano in collina, non al mare.
Cioè, viva le camporelle!
E viva le camporelle, cioè giustamente le spiagge sono un po' complicate per gli emu e quindi sì, hanno questo comportamento. Però all'inizio degli anni 30 un branco di circa 20.000 esemplari, quindi diciamo una camporella abbastanza ampia e ricca, sceglie, insomma, individua per la loro luna di miele la regione di Campion nell'Australia occidentale. E la regione di Campion, perché trovano per la prima volta quest'area? Perché da poco è stata colonizzata da delle comunità di ex soldati. Infatti, a seguito della guerra, insomma, l'Australia smobilita il proprio esercito e converte i propri militari a contadini, no? E incomincia a inviarli alla frontiera, in queste sconfinate terre del loro paese. Però questi ex soldati che hanno preso il fucile al chiodo si ritrovano subito in difficoltà, perché scoprendo il lavoro massacrante della campagna, ma in un grande periodo di crisi economica. Infatti gli Stati Uniti smettono di importare praticamente grano dall'Australia. L'Australia dipendeva, insomma, da queste esportazioni, e quindi il prezzo del grano cala, precipita nel mercato australiano, e i contadini sono già di base in estrema difficoltà. Ma le condizioni, insomma, sono inoltre aggravate dai mancati sussidi che il governo australiano aveva promesso in compensazione di questa variazione del prezzo di mercato, ma insomma non vengono consegnati ai contadini. Quindi i contadini, già belli incazzati di loro, si vedono arrivare 20.000 emu. No, che okay, io non lo so, cioè per le mie esperienze di vita faccio un po' fatica a immaginare.
Diciamo che bisognava prepararsi un attimo anche a dire benvenute, come state. qualcosa per accoglierle queste galline così all'improvviso.
Esatto, un po' problematico, incontro tra comunità, è un incontro insomma un po' problematico, perché gli emu si trovano un nuovo paradiso in terra praticamente, perché terre che prima erano molto secche e poco accoglienti anche per loro, qualcuno gliele ha coltivate e messe assolutamente a posto, quindi cioè giustamente
servite su un piatto d'argento, direi.
Tu vedi tutta questa cosa, dici bellissimo, quindi arrivano, si mangiano tutto il grano. Tra l'altro, mangiandosi il grano, facilitano l'invasione dei conigli, che avviene più o meno nello stesso periodo. Quindi loro praticamente mangiano il grano e, lasciando tutto in giro le sterpaglie, danno insomma un gancio ai conigli per arrivare e distruggere il poco che era rimasto, no? Quindi questa situazione è abbastanza complicata. Parte una delegazione quindi di ex militari sporchi, affamati ed arrabbiati, e si presentano alla porta del ministro della difesa, Sir George Pearce. I questuanti gli espongono la situazione, no? Quindi le galline, i conigli, un macello. Il senatore dello Stato del Commonwealth decide, forte della sua esperienza di mediatore nel sindacato, di dare una risposta risolutiva, ma attenzione, ben bilanciata. Infatti Pearce viene dalla storia sindacale, dal Partito Laburista Australiano, e sa che la moderazione è la chiave per risolvere qualsiasi conflitto. E quindi ordina l'immediato dispiegamento di una batteria di mitragliatrici nelle campagne australiane per contrastare la piaga. Sir George Pearce passerà alla storia come un moderato.
Oh yes!
Assolutamente, c'è la soluzione più evidente. Tra l'altro, un retroscena è che, non sapendo come giustificare questa cosa al Parlamento, convince i contadini a firmare una carta per cui loro si assumevano comunque le spese di questa operazione. Quindi in pratica ha venduto mitragliatrici a contadini incazzati. E poi vedremo come andrà la storia, ma effettivamente poteva andare molto peggio, cioè...
Sì, effettivamente, finora sembra una barzelletta, è molto, molto divertente questa storia.
Ma perché questi sono gli antefatti, ora, e queste sono le ragioni profonde di ogni conflitto. Il mio professore di storia alle superiori segnava, no, che c'è la scintilla, quella che fa scoppiare la guerra, ma che è solo una scusetta.
Il casus belli, no?
Il casus belli, grazie che tu sei molto più forvito e studiato di me, si vede.
Assolutamente, assolutamente.
Però insomma le ragioni profonde erano queste che più o meno vi ho appena esposto. Ma adesso parte il conflitto. Infatti il 2 novembre 1932 il primo contingente militare altamente addestrato arriva nella regione di Campion, pronta a dar battaglia agli agguerriti pennuti. Ricordiamo, a beneficio dei nostri ascoltatori, che l'Australia è una delle nazioni vincitrici del primo conflitto mondiale. Quindi con un esercito che si presume insomma in grado di... cioè non erano gli alpini, no? Cioè gente
neanche,
che...
Neanche gli alpini alla dunata, voglio dire, no, cioè che sono ancora peggio.
Cioè gente che verosimilmente nella vita aveva quantomeno fatto il loro schifoso mestiere. Quindi si adoperano immediatamente per aprire le danze. E viene individuato un gruppo di una cinquantina di emu, chiaramente provocatori, insomma erano lì, si agitavano di fronte alle mitragliatrici, cioè chiaramente erano emu provocatori che se la stavano andando a cercare. Infatti abbiamo una registrazione dell'epoca, di proprio un'intervista a uno dei partecipanti di questa prima missione, che ci descrive proprio come perché sono arrivati al primo ingaggio con il contingente emu. Aspettate un attimo che mi sa che... ma ecco, io lo sapevo che dovevo fare la prova di quest'audio prima, mi sa.
Poi posso fare le mu.
Puoi provare a fare le mu, grazie.
Insomma, mi riproponi la traccia dell'intervista e io rispondo come un emu incazzato.
Questa cosa non funziona, ma adesso metto questa bellissima... Ah, non l'ho staccato anche questa. Allora, in pratica... cioè la situazione era la seguente. Cioè, gli emu erano vario incazzati e c'erano questo gruppo di questo esercito di altrettanto incazzati contadini sbirri che insomma se la provavano in qualche modo a gestirsi la situazione. E di fronte a questo esercito di emu arrivano i primi sbirri e dichiarano nella situazione.
Attenzione, perché gli sbirri devono pensare abbastanza prima di dire qualcosa di sensato.
Si pensano abbastanza. Io sono molto deluso perché avevo preparato questa cosa molto bene. Allora io ti direi, lanciamo un pezzo.
Ragazzi, lanciato sul gancio, che ci propone il nostro Gibi partendo dagli sbirri. Il brano che andremo ad ascoltare si chiama, non a caso, arriva dopo aver parlato degli sbirri, L'involuzione della specie. Ora, due dritte su questo brano. In linea 77, vabbè, come abbiamo già detto, nascono a Torino. E loro nascono in particolar modo a Venaria Reale. Nascono nel 93 come cover band dei Rage Against the Machine e dei CCP, fedeli alla linea, band che conoscerete come insomma una delle maggiori esponenti del punk italiano. Loro hanno pubblicato più o meno in linea 77 ogni 2-3 anni un album. E se il brano precedente era di un album pubblicato nel 2003, ora facciamo attenzione, in cuffia arriva l'intervista degli emu.
Vai, io faccio preascolti.
E succede esattamente questo, cioè avendo pubblicato un album ogni 2-3 anni più o meno, facciamo un volo temporale e dal 2003 arriviamo nel 2015. Nel 2015 Linea 77 pubblicano questo album che si chiama O, un album dal titolo estremamente onomatopeico, dove lo spirito con cui producono il loro materiale è voler abbandonare citando loro parole, volendo abbandonare la sperimentazione fine a se stessa e volendo riproporre canzoni, modo di fare musica e di suonare che fosse diretto, sintetico e soprattutto si prestasse bene a suonare dal vivo. Perché ricordiamo anche che Linea 77, pur rappresentando una scena fondamentale dell'underground italiano, sono state una band che, mantenendo questo spirito, sono stati prodotti comunque da case discografiche anche grosse, major, cioè comunque l'ultimo album era stato prodotto dall'Universal e così via. Quindi sono comunque elementi che sono riusciti ad arrivare alla ribalta anche grossa, hanno partecipato a concerti come gli Anniken Jamming Festival, hanno fatto da spalla ai Rage Against, quindi insomma hanno una storia ben consolidata. E quindi il brano che vi propongo è uno dei brani più nuovi e ci andiamo ad ascoltare L'involuzione della specie.
Thank you. sono stato abituato a non fidarmi di te, a rispettarti solamente se rispetti me, a cercare di fottere il prossimo il più possibile, specialmente se è più fragile di me. E se tanto mi dà tanto, è così che vada quando esiste l'universo. E di chi cerca di cambiare non mi fido, e alle tue rivoluzioni non ci credo. Peccori razzisti e coli stali, per gli abusi della polizia, di sicuro non è colpa mia, di sicuro non è colpa mia. Se tutti il nostro è scelto, se ti un danno è scelto, ti resta solo la tua fede, rivoluzione della specie. Se tutti il nostro è scelto, se ti un danno è scelto, resta solo la tua fede, rivoluzione della specie. Dello Stato non mi fido, delle banche anche meno, alla sfiga non ci credo, sono figlio del tuo burgottiero. È il corpo di Cristo, non ci credo, è il corpo di Vasco anche meno, al muro del piatto non ci credo, è dirigere il fatto, me ne frego. Al fumo della metanfetamina, a chi scappa in America Latina, al made in Italy, made in China, al mio nome sulla Coca-Cola, alle vie dei nostri quartieri, con i nomi dei partigiani, ai alieni, non ci credo, ai primari, anche meno.
E torniamo in diretta qua, ce la stavamo ampiamente chiacchierando proprio sulla musica che abbiamo appena ascoltato.
E infatti, vabbè, avete sentito questo brano, insomma, voleva essere una critica contemporaneamente alla società attuale, ma soprattutto ai valori e ai non valori che prevalgono. Avete sentito parlare appunto il brano incentrato su questa ironia della deresponsabilizzazione su molte cose che succedono, a partire appunto dai cori razzisti negli stadi e da misure repressive e così via. E questo era la canzone, diciamo, che forse più esplicitamente voleva essere una critica alla società, ma avremo modo di tornare qui in linea e...
ci torneremo sicuramente dopo. Infatti noi staremo insieme fino alle 12:30 o alle 13, a seconda di quando vorremmo dare l'inizio ai lavori tecnici qua in radio, quindi insomma comunque avremo ancora modo di stare insieme. Ma torniamo al tema centrale di questa puntata, perché i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici si sono attivati, si sono svegliati dal torpore invernale e sul tema degli EMU, ebbene, gli ascoltatori di Blackout hanno molto da dire. Infatti ricordiamo, per chi si fosse appena collegato, sintonizzato sui 102.50 della modulazione di frequenza o su radioblackout.org, che qua stiamo parlando della The Great Emu War, la grande guerra degli Emu che l'Australia conduce all'inizio degli anni 30 del secolo scorso. E stavamo proprio parlando di il primo ingaggio bellico di questa, della prima battaglia di questa guerra, e gli ascoltatori ci scrivono: e l'ONU non interviene? Certo che ci mancavano gli emu terroristi che fanno irritare gli sceriffi del continente australe. I caschi blu allora non si sono fatti vedere, ma un'altra ascoltatrice invece ci segnala: c'è una storia molto simile e su scala immensa, la War on Squirrels, la guerra sugli scoiattoli, giusto? Squirrels sono gli scoiattoli.
Credo proprio di sì, le mie competenze in inglese non sono delle migliori, ma immagino...
Strano, mi sembravi uno un po' anglofono. La guerra agli scoiattoli che gli USA combatterono dalla fine del 1700 alla Seconda Guerra Mondiale, cioè comunque insomma...
Cioè, perché le guerre non sono mai abbastanza, capito? Cioè, è necessario combattere anche altre guerre contro gli animali, non bastavano quelle tra persone.
Però la cosa che conforta è che ogni tanto queste guerre l'umanità, o almeno l'umanità nella sua versione più distruttiva, le perde. Comunque continua invece il messaggio: trazioni militari, pagamenti, tasse in peli di scoiattolo e sforzo bellico, milioni di vittime. insomma, le guerre degli animali, le guerre degli animali, e torniamo però insomma nella regione di Campion, nell'Australia occidentale, quando il nostro prode drappello contingente di militari contadini si avvicina armati di mitragliatrici, le prime efficientissime mitragliatrici del secolo. Si provano ad avvicinare a questo gruppo di emu, che chiaramente provoca. Infatti le ricostruzioni dell'epoca ci dicono questo:
sono accolto da frasi ingiuriose tipo "Uè, guaglio, è arrivata la polizia, 90 la paura, ci stiamo caccando sotto".
Cosa?
Ci stiamo caccando sotto.
Cosa?
Questa una intervista presa dall'archivio storico dell'esercito australiano.
Emu Historical Foundation, direi.
Esatto, per i caduti della grande guerra degli emu. Infatti i soldati, chiaramente provocati da questi emu terroristi, gli emu block, i famosi emu block, infatti rispondono con un fitto lancio di proiettili e lacrimogeni, che provoca un effetto imprevedibile per il comando dell'esercito australiano. Cioè gli emu scappano, cioè avevano previsto tutto, ma non avevano previsto che di fronte a dei proiettili gli emu scappano leggermente più lontano, ma vedete, in un'altra regione, no, si spostano solo di qualche centinaio di metri, lasciando sul terreno pochissime vittime. Poi qua stranamente gli archivi storici dell'esercito australiano sono un po' vaghi, probabilmente perché si vergognano, fanno riferimento a un numero di emu uccisi. Però
non si sa bene quanti,
probabilmente nessuno, perché appunto non vergognandosi probabilmente non hanno ucciso nessuno. Ma insomma, un paio di giorni dopo, per far fronte alle sofisticate tattiche di guerriglia delle galline giganti, il maggiore Meredith decide di tendere un'imboscata ad un grande gruppo di emu in una gola senza via d'uscita.
Attenzione.
Insomma,
attenzione.
La battaglia, la guerra entra nel vivo, cioè dopo i primi ingaggi. Ma la fortuna e la tattica salvano i pennuti, facendo inceppare le mitragliatrici dopo qualche secondo dall'inizio del conflitto a fuoco. Infatti non sappiamo come sarebbe andata la storia, evidentemente il dio emu li ha protetti. Ma qui, per entrare un pochino nelle dinamiche dell'epoca, siamo andati a scovare in un radiogiornale dell'Australia, proprio del novembre 1932.
Piccole formazioni confuse tra la gente si staccano come schegge impazzite, sembrano teppisti solitari. L'ordine è azioni a sorpresa per depistare le forze dell'ordine, ma è solo l'inizio. Loro sono in tanti e organizzatissimi. Appiccano le fiamme e i solitari diventano gruppuscoli di 12-15 incappucciati. Pietre, servono rifornimenti. Qui l'organizzazione pseudo-militare mostra tutta la sua potenza. Ogni squadrone ha i suoi specialisti. C'è chi arma recuperando sanpietrini, bastoni, fioriere e tutte le mazze, le biglie di ferro.
È insomma un telegiornale che ci racconta di un conflitto veramente pesante, quello dell'Australia.
Straorganizzato, professionisti della guerra, direi quasi.
Io sì, cioè chiaramente infiltrati black bloc finanziati dall'Iran e da Soros nel contingente normalmente pacifico degli emu, i soliti faccino rosi, come passeranno alla storia, gli emu teste calde. Però insomma queste tattiche la guerriglia paga tendenzialmente, dopo il grande sforzo di tattico di guerriglia, il maggiore Meredith è costretto a riconoscere la superiorità tattica del nemico e ordina la ritirata, dichiarando di fronte al Parlamento australiano: "Se avessimo una divisione di soldati a prova di proiettile come questi uccelli, potremmo affrontare qualsiasi esercito nel mondo. Possono affrontare le mitragliatrici con l'invulnerabilità di un carro armato". Insomma, dichiarazione, una missione di responsabilità proprio del maggiore Meredith di fronte alla superiorità tattica dell'esercito EMU. Nel mentre ci arrivano una serie di messaggini qua al 346-6673-263, una serie di messaggini vuoti che speriamo siano per solidarietà e non perché ci state hackerando. E un altro messaggino, ecco chi c'è dietro le sardine, pescatori e pescivendoli, ogni tanto due risate ci vogliono, ci mettono effettivamente un link di una notizia, sardine aumenta la vendita di pesci, insomma la rilinkeremo magari dopo, ci piace ridere in questo mercoledì di blackout, nella mattinata di stacca stacca. Ma ci arrivano anche dei contributi dall'estero, ci arriva una dichiarazione proprio presa originale del maggiore Meredith, quindi il capo del contingente, che una sera arrivò a casa e in preda alla disperazione dichiarò ai suoi familiari il suo stato d'animo.
Mannaggia beata Caterina Solaguti, vergine mercedaria. Mannaggia San Chiaro Abate di San Marcello di Vienne.
E insomma, era ben adirato. Questo è forse riconoscete il tipico accento australiano.
Sì, mannaggia Sant'Eugendo Abate di Condat.
Un
disagio estremo.
Un grandissimo disagio. Grandi problemi.
Mannaggia San Fulgenzio di Ruspe Vescovo.
Ringraziamo i mannaggia e il mannaggiatore, ma torniamo all'Australia perché nonostante il bilancio disastroso della prima operazione anti-EMU, il Parlamento australiano rinnova il mandato al maggiore dell'esercito per proseguire la sua guerra. Nelle settimane successive l'esercito australiano sparerà decine di migliaia di proiettili, lasciando a terra un migliaio di EMU su una popolazione di diverse decine di migliaia. Quindi il calcolo, insomma, approssimativo che almeno Wikipedia ci consegna è quello di circa 10-15 proiettili sparati per ogni EMU abbattuto. Infatti viene fuori che in verità gli EMU sono estremamente a prova di proiettile, cioè anche nel caso in cui siano colpiti da un proiettile continuano nella maggior parte dei casi essere in grado di lottare, di muoversi, di correre, insomma di saltellare. Non so cosa fa effettivamente un EMU, immagino corra
tentando di volare probabilmente.
Fa la gallina, fa la gallina, cioè, sì, è una esatto. Grossa gallina. Poi però c'è una cosa che mi conclude, quindi la guerra si conclude, io speravo tipo con una sorta, non so, del trattato di Camp David, versione EMU, no? Cioè su una collina fuori Sydney si incontrano i grandi leader EMU e i maggiori del Parlamento australiano riconoscendosi, insomma, le sanzioni, insomma, quello che si fa alla fine delle guerre, no? Un vernissage, qualcosa.
Cioè, diciamo che questa guerra però è finita veramente male per permettere un riappacificamento sereno, visto che qua le galline hanno vinto praticamente 3 battaglie e gli umani 0. E invece, insomma, cosa succede?
Infatti i preparatissimi ascoltatori di Blackout ci dicono: fior fior di tattici militari che ammettono l'onta della sconfitta sul campo, non si dica più che le galline sono stupide e poco organizzate. Insomma, vogliamo restituire gli EMU alla storia con la posizione che meritano. Ci riceviamo un altro messaggio: ma gli EMU sono tipo struzzi? Io pensavo bufali, cioè in Australia hanno i casuari, struzzi super aggressivi. Scopriamo che non ci stanno hackerando, sono solo persone che scrivono in caps lock i loro messaggi. Non lo so, cioè sì, sono delle grosse galline. Io ho guardato numerosi video su internet per capire come si relazionano queste grosse galline. Insomma, sono effettivamente un po' moleste. Ma non più dei redattori di Blackout quando si alzano la mattina. Insomma, quindi questa guerra si conclude, il Parlamento australiano ritira la, insomma, il contingente, non sappiamo che fine hanno fatto i contadini, ma c'è un qualcosa che colpisce. Infatti stavamo dicendo, no, restituiamo gli emu alla storia con la dignità che si meritano, no? In verità gli emu avevano già un ruolo ben preciso dentro lo Stato australiano. E cosa c'è di più istituzionalizzato di un animale che nello stemma ufficiale del governo australiano, dell'esercito australiano? Infatti io pensavo fosse uno scherzo, ma nello stemma ufficiale dell'esercito australiano da sempre c'è un emu.
No.
Cioè c'è un emu e un canguro.
Rivelazione.
Cioè, sono andato a vedermelo, cioè, non ci credevo, ho detto non è possibile, cioè, questi hanno fatto la guerra, cioè, non lo so, è come se gli Stati Uniti, che hanno l'aquila, no, del presidente, si svegliano e mandano gli F-35 contro le aquile. Cioè, che poi potrebbero benissimo farlo, però nel senso sono quelle cose che anche a livello di immagine, cioè, è un po' complessa da spiegare.
Sì, principalmente fanno ridere.
E mentre grandi idee di guerriglia urbana e non urbana arrivano sul telefono di Blackout questa mattina, intasato per la storia degli emu, ci scrivono emu più casuari, che sono questi appunto struzzi super aggressivi, uguale TNT.
Praticamente ci troviamo in Australia e ci troviamo, cioè, in uno stato pieno di uccelli super cazzuti, cioè non l'avremmo mai detto. Avremmo detto le onde, avremmo detto i surfisti, avremmo detto il sole, i canguri, ma gli uccelli super cazzuti no.
Dovremmo informare il comando centrale della milizia zapatista, ma anche dei compagni e delle compagne che resistono sulle montagne del Kurdistan, che insomma andate a fare un po' di formazione in Australia. Non ce ne vogliate, ma evidentemente i pennuti sanno il fatto loro, ci potrebbe essere un grande scambio di conoscenze. Nel mentre ci mandano una serie, stiamo adesso ricevendo una serie di foto più o meno ammiccanti di emu sotto effetto di droghe, questo insomma purtroppo non ve lo possiamo restituire qua dai microfoni, non abbiamo queste capacità retoriche.
Ma garantiamo che è veramente divertente.
Sono belli e ci scrivono appunto, è evidente la provocante ilarità di questo soggetto, probabilmente sotto effetto di droghe. Infatti non sappiamo se gli emu fossero dopati nella grande guerra degli emu, non lo sapremo probabilmente mai. Ma questi insomma sono i grandi sé della storia, che la storia ci consegna, ed è nostra responsabilità in quanto redazione informativa di Radio Blackout andare a puntare il dito proprio sulle grandi domande, sui grandi conflitti, su ciò che ha segnato di più il solco della storia delle nostre vite. La grande guerra degli emu, solo sulle libere frequenze di Blackout 105 250.